Wow, Kika, siamo già arrivati alla terza puntata di Countdown, il programma che ci è venuto in mente parlando di quello che è successo durante il lockdown, che si occupa di cultura, intrattenimento, di chi lavora nel mondo dello spettacolo. Infatti, nel primo episodio abbiamo parlato con Nando Lutterotti, un rappresentante delle maestranze dello spettacolo. Nella seconda puntata abbiamo parlato con Max Collini, che è un artista, un musicista. E in questa puntata con chi parleremo?
Questa puntata abbiamo con noi Michela Marzano, scrittrice, filosofa, docente a Parigi. Con Michela faremo un po' un punto, andremo un po' oltre, nel senso che parleremo sì di quello che è accaduto alla sua vita a Parigi durante il lockdown, al suo lavoro all'università, al suo ovviamente lavoro di scrittrice, ma parleremo anche di cosa significa in generale per le persone che hanno vissuto appunto il lockdown e poi la riapertura, cosa significa ripartire, ricominciare anche da un punto di vista emotivo molto profondo. Quindi questa sarà una puntata molto particolare e quindi direi di andarla a salutare subito. Intanto diamo un buongiorno a Michela Marzano. Buongiorno Michela, come stai?
Ciao.
Bene, grazie. Buongiorno a voi. Voi come state?
Abbastanza bene, dai.
Bene, bene, si tira avanti.
Ascolta Michela, con te comincio subito con il chiederti come hai vissuto il periodo del lockdown a Parigi, dove vivi, e non avevamo ancora avuto la fortuna di avere un punto di vista differente rispetto a quello italiano, di percezione e di realtà tangibile, ovviamente del tuo vissuto e di come ora si stiano evolvendo le cose per te, come persona ovviamente, e anche per il tuo lavoro.
Allora, guarda, credo da quello che ho capito che più o meno è stato vissuto qui in Francia esattamente come in Italia, cioè con grande sofferenza, con grande paura, anche con grande solidarietà. C'è stato un momento in cui anche in Francia si sono aperti i balconi, si sono cominciate a salutare persone che non si conoscevano, quindi in realtà si è vissuto una sorta di paradosso tra la chiusura e l'apertura. La chiusura fisica, ma al tempo stesso questa apertura, questa attenzione agli altri, nonostante la distanza. Poi, per quanto riguarda me nello specifico, io secondo me l'ho vissuta particolarmente male perché appunto in Francia e non in Italia, calcolando che le persone care, i miei genitori, mio fratello, mio nipote, tutti erano in Italia e quindi vivevo questa doppia segregazione, cioè da un lato l'impossibilità di incontro fisico con le persone qui, con i miei studenti, con l'incubo delle lezioni online e dall'altro lato anche questa grande angoscia, perché io a un certo punto mi sono detta, ma se succede qualcosa alle persone care, come faccio? Allora, lo so che uno dice anche in Italia c'era la separazione regionale, però vi assicuro che la separazione nazionale, con un momento c'è stato, non si capiva quando e se le frontiere si sarebbero riaperte tra i paesi. Questa cosa mi ha rivelato ancora una volta il fatto che in realtà io vivo in un altro paese. Ecco per cui il motivo per il quale c'è stata questa doppia, come dire, tensione. Da un lato essere partecipe con i francesi, paese in cui vivo e lavoro ormai da 20 anni, ma dall'altro lato una nostalgia ancora più profonda dell'Italia, della madrelingua. Avrei voluto essere nel lockdown in Italia e non in Francia, ecco.
Sì, è interessante anche perché poi in Francia il lockdown è avvenuto un po' dopo, no? Un paio di 2 o 3 settimane dopo. Quando noi eravamo già chiusi, lì c'era quel mega raduno di cosplayer dei Puffi e noi eravamo stupiti, ma anche terrificati, no? Perché sapevamo cosa avrebbe significato, no? Poi.
Non me ne parlare, che io cominciavo a fare post su Facebook cercando di dire non è possibile, c'è una forma di inconsapevolezza. Sì, ecco, quello è anche stato un momento complicato perché veramente era vivere questa doppia sensazione, cioè da un lato io sapevo tutto quello che accadeva a casa mia, cioè in Italia, e dall'altro lato vedere questa inconsapevolezza, ma favorita purtroppo anche dall'atteggiamento del governo, perché se noi pensiamo che ci sono state le elezioni nel momento in cui già era stato annunciato il lockdown, il messaggio era completamente schizofrenico. Quindi. Scusa, ti ho interrotto, mi stavi, mi... ti ho interrotto.
No, no, mi hai interrotto, ma hai dato la risposta che cercavo, cioè com'è la sensazione di sapere quello che succede dopo 2 settimane e sentirsi una Cassandra in un certo senso.
Sì, infatti mi sentivo una Cassandra e poi soprattutto vedevo anche dei colleghi che mi guardavano sgranando gli occhi dicendo ma dai, non esagerare, in Italia un conto, qui è un altro, con questa anche tendenza a sottovalutare ma anche a, come dire, a mettere in cattiva luce poi di fatto il mio paese, è lì che l'orgoglio nazionale poi si è scatenato. Infatti, quando poi c'è stato il problema identico in Francia, niente mascherine, niente posti agli ospedali, cioè da un lato ero triste, ma dall'altro avevo voglia di dire, vedete, che non è un problema legato all'Italia, in realtà, vabbè, questi...
No, ma è vero, insomma, sono riflessioni che in realtà sono anche interessanti perché è anche un punto di vista ovviamente differente, no? Di qualcuno come te che vive comunque da 20 anni a Parigi, ma che ha gli affetti e la parte più emotiva ovviamente da un'altra parte e quindi c'è questa difficoltà. E proprio sul cambiamento volevo farti una domanda, cioè su come è cambiato il tuo lavoro, quindi dall'università a casa, il rapporto tra te che sei la docente e i tuoi studenti, e emotivamente cosa hai trovato e perduto durante questo periodo in cui siamo stati comunque tutti chiusi nelle nostre case, una sorta di prova di solitudine però collettiva. Forse mai provata finora, almeno negli ultimi tempi.
Ma allora, questo è stato qualcosa di, cioè, appunto, nessuno era mai stato abituato a questa, come dire, questa costrizione a restare tra le quattro mura. Con la questione dell'insegnamento, che però continua, perché nonostante fase 2, fase 3, l'università adesso io continuo a fare esami, online, tesi di laurea online, per cui non siamo ancora usciti da questa distanza. E questo è stato particolarmente difficile, perché fare insegnare non significa soltanto trasmettere a voce, ma significa anche creare un legame con i propri studenti che va al di là della semplice trasmissione di un messaggio. E questo è stato
Certo.
qualcosa di difficile, nel senso che nonostante tutti gli sforzi, i video, ma adesso poi la mia università aveva anche organizzato una piattaforma che si chiama Moodle, dove ci poteva essere una chat, ma non era la stessa cosa. E questa mancanza proprio di contatto, perché poi insegnare significa anche essere tra gli studenti. Io una cosa che ho sempre fatto, non ho mai insegnato dalla cattedra, io insegno sempre tra i banchi, proprio perché c'è questo scambio che non è semplicemente un io ti dico quello da imparare, ciò che devi imparare, ma è sempre un discorso in cui io parlo. Tu ascolti, ma al tempo stesso tu parli, io ti ascolto anche con i tuoi silenzi. Ecco, questa relazione in realtà non c'è stata e secondo me è proprio la prova del fatto che in realtà la fisicità è qualcosa di cui noi non possiamo fare a meno. Si parlava ieri in una grande riunione, consiglio di dipartimento sulla RAN 3, che cos'è che succederà nel momento in cui si riprenderanno i corsi, come gestiremo. Perché poi di fatto le distanze vanno comunque mantenute, le aule sono però piccole, eccetera, e da tutti noi insegnanti è venuto proprio questo bisogno di incontrare di nuovo. E quindi la sfida di domani sarà l'incontro fisico, nonostante la permanenza del virus, e quindi comunque l'attenzione a alcuni gesti barriera, come li chiamano qui, quindi comunque distanza di sicurezza, e quindi trovare un nuovo compromesso tra esserci, ma al tempo stesso proteggere e proteggersi. E questo è qualcosa da inventare, perché in realtà, nonostante la grande inconsapevolezza che c'è di nuovo, io non so com'è in Italia, ma qui in Francia molti vanno in giro senza mascherine, però un conto è essere all'esterno. Altro conto sarà di nuovo ritrovarci a settembre all'interno delle aule e dover comunque gestire un virus che c'è, calcolando che questa presenza fisica però è qualcosa di fondamentale. Chi parla adesso, abbiamo scoperto il telelavoro, non abbiamo scoperto niente, cioè il telelavoro non potrà mai sostituire la presenza fisica. Poi capirai, io sono una che ha lavorato e lavora ancora oggi la filosofia del corpo, il corpo che noi siamo, che abbiamo, e attraverso il corpo che incontriamo gli altri. La barriera dello schermo è una barriera all'incontro e quindi alla comunicazione e quindi anche alla trasmissione, poi.
Sì, cioè, grazie alle tecnologie, no? Si poteva fare lezione, si potevano seguire video lezioni, tantissimi anche podcast di insegnanti per andare incontro anche alle esigenze anche di liceali o comunque degli studenti delle superiori, però diciamo non è un avanzamento tecnologico, ma è un avanzamento tecnologico, però è un tornare indietro da un punto di vista didattico, perché insegnare, appunto, come hai appena detto tu, è esattamente questo, cioè non è monodirezionale, ma è un circolo continuo di dare e avere informazioni, feedback. Però invece, domanda legata al lato creativo, questo lockdown è stato creativo o invece è stato più stressante che creativo, mortificante?
Allora, per me non è stato creativo per niente, nel senso che io in realtà ero soprattutto nell'ascolto. Allora, poi forse un giorno quest'ascolto produrrà anche, però è stato un periodo in cui, come io ho detto più volte, le parole non c'erano. E perché le parole non c'erano? Perché in realtà c'è bisogno anche di un po' di distanza, mettere a distanza le cose e poi trovare le parole giuste per nominarle. C'è stato un momento in cui io addirittura non riuscivo più a leggere, perché leggere era un modo di fuggire rispetto a quella realtà e a quel dolore che c'era. Quelle immagini che sono arrivate anche in Francia, dall'Italia, i carri armati pieni di cadaveri. Ecco, sono delle immagini che ci hanno colpito tutti, indipendentemente dal fatto che
Sì.
siamo italiani, francesi, e sono delle immagini che ancora non sono state metabolizzate, perché va attraversato quel dolore, ma per attraversare il dolore c'è bisogno anche di distanza. Ecco perché, per quanto mi riguarda, è stato un periodo di sofferenza, di tenebre, che poi però probabilmente, forse, darà a un certo punto la possibilità di creare qualcosa, ma dopo, perché quando si è dentro, secondo me, cercare in quel momento di metaforizzare o di creare significa perdersi pezzi interi della realtà.
Assolutamente, anche perché poi non so se il discorso anche lì, appunto, come da noi, a un certo punto c'era quasi una smania di rincorrere il fatto di dover stare per forza bene, nonostante invece il periodo fosse un periodo assolutamente difficile per tutti, in modo ovviamente molto differente, e quindi anche questo sforzo continuo di dover essere presenti in tutti i modi, sui social, anche con i propri cari, con i propri amici, insomma con i propri affetti, e dover sempre dimostrare, no? Di dover essere in un certo modo sempre potente o comunque sempre pronto a gestire una situazione senza invece mai avere quello spazio per poter dire invece non è detto che io debba essere adeguato, no? Per usare un termine anche psicanalitico, cioè l'adeguatezza non deriva dal fatto che io devo dimostrarti di stare bene, forse semplicemente bastava tirare un sospiro di sollievo e dire in realtà non è così, o magari oggi non è così e domani sarà diverso.
È vero, cosa che per esempio io invece ho fatto, nel senso che quando ho fatto, io non ne ho fatte tantissime di dirette, però quelle poche dirette che ho fatto, quando mi chiedevano come va, rispondevo, beh, insomma, perché è giusto anche riconoscere e nominare la propria sofferenza. C'è stata una volta, ho letto un bellissimo post di una ragazza che non conosco, che a un certo punto si è ribellata contro l'hashtag andrà tutto bene, e aveva ragione, perché lei diceva, ma non va tutto bene per chi ha perso le persone care, non va tutto bene per chi si ritrova in 20 metri quadri e non riesce nemmeno a trovare una stanza per sé per poter respirare. E secondo me questo è giustissimo, perché poi a forza di voler andare al di là, oltre e per forza dare l'idea che va tutto bene, in realtà non si entra in contatto con se stessi, con le proprie fratture, con le proprie contraddizioni, che invece poi ci permettono dopo di tornare su quello che è vissuto e di ricominciare a star bene effettivamente. Ma ci sono anche dei momenti in cui forse bisogna avere il coraggio, la forza di dire no, non va bene, non sto bene.
Sì, che è uno dei motivi per cui abbiamo anche deciso di iniziare questo dialogo con Caltdown, che è questa trasmissione, no? Cioè, andrà tutto bene? No, non è vero. Ma no, non solo non andrà tutto bene, ma non andava tutto bene prima. Ed è uno dei motivi per cui ci siamo ritrovati in queste situazioni. Ovviamente il Covid-19 è quello che ha fatto esplodere il problema, ma prima non si stava bene. Cioè, non si può tornare a come eravamo prima. E, come ne usciamo un pochino migliori? Come ne usciremo un pochino migliori?
Ah, stavo dicendo no. No, stavo dicendo no, no perché c'è stato no perché per tanto tempo tutti ripetevano ne usciremo migliori.
No,
E a me
assolutamente.
questa cosa mi lasciava molto perplessa perché non, anzi, la prova del contrario l'abbiamo avuta nel momento in cui le cose hanno cominciato a sbloccarsi leggermente da un punto di vista sanitario e immediatamente è ricominciata l'aggressività e la violenza sui social. Prova del fatto che in realtà non si è usciti migliori, anzi forse addirittura peggiori, nel senso che questa situazione ha reso ancora più evidenti poi le contraddizioni che caratterizzano le società in questo momento in Francia, ma anche in Italia. Per non dimenticare poi la grande crisi economica che di fatto, l'hai detto molto bene, c'era prima, c'era durante, c'è adesso e anzi adesso le cose sono anche peggiorate perché tante persone hanno perso il lavoro, perché non si riesce a capire come si potrà veramente ripartire in tanti settori dell'economia italiana, della vita italiana. Ecco perché questa cosa saremo migliori mi ha sempre lasciato perplesso. Allora, dopodiché tirare delle conseguenze, sì, ci sono delle conseguenze che dobbiamo sicuramente tirare, che dobbiamo sicuramente analizzare, però anche qui c'è forse bisogno di un po' di tempo, ma soprattutto io forse l'unico insegnamento che per il momento vedo come evidente e che è venuto in maniera, come dire, ce ne siamo accorti tutti che i problemi sociali, i problemi economici, le disparità, le ingiustizie, le discriminazioni, tutti questi elementi ci sono apparsi come ancora più evidenti. Un conto è stato per alcune persone vivere il lockdown nella casa di campagna, poi qui a Parigi ci sono degli appartamenti piccolissimi, c'erano delle famiglie che vivevano in 13 metri quadri e magari avevano tre bambini. Ecco, si è vista la disparità socio-economica e la si è proprio vissuta sulla propria pelle. Quindi l'insegnamento che noi possiamo trarre è ci sono delle disuguaglianze enormi, ci sono delle discriminazioni, c'è una situazione di crisi. Non possiamo più chiudere gli occhi perché l'abbiamo vista, ci è stata sbattuta in faccia da questo periodo anche di lockdown. Dopodiché sta anche poi alla politica prendere le decisioni e a me non sembra per il momento che in Francia o qui in Italia si stia veramente cercando di far qualcosa per aiutare le persone che sono veramente in difficoltà.
Sicuramente, poi sai, allora ovviamente poi potremmo su questo aprire no, delle parentesi enormi perché hai soprattutto tirato fuori appunto delle considerazioni che sono veramente molto ampie e che meriterebbero sicuramente molto più tempo di quello che in realtà abbiamo. Però Andrea ha ragione, nel senso quello che noi volevamo fare con Caldaun era proprio questo, cioè raccontare un po' le vite. Ovviamente che riguardano appunto le persone che abbiamo scelto di sentire nell'ambito appunto della cultura, della musica, dell'informazione, perché è quello di cui ci occupiamo, ed era proprio avere una narrazione molto personale che però potesse anche aiutare le persone che lo stanno guardando e anche noi a capire un pochino da cosa ripartire. Cosa lasciare andare, forse la cosa più difficile della vita, no? Riuscire a lasciare andare qualcosa. E quindi con te, insomma, abbiamo cominciato a farlo e mi sembra che tutto quello che è venuto fuori possa essere uno spunto su cui lavorare, perché non credo che ci sia un punto d'arrivo al momento, penso ci sia un'apertura.
No, una cosa che volevo aggiungere e che non ho detto rispondendo alla domanda precedente è che l'altro elemento, secondo me importante, l'hai detto tu, è questa necessità di ricentrarsi sull'essenziale. Quando qualcuno mi chiedeva qual era la cosa che mi mancava di più, anche banale, io avevo in mente due cose. Da un lato, l'affetto. Allora, che cos'è che ho imparato? Quando dico l'affetto, gli affetti è che tante volte io sono venuta in Italia correndo e non ho preso il tempo di passare dei minuti, delle ore, dei giorni a contatto con le persone care. Cioè, rimandavo sempre, ci sarebbe sempre stato un poi e invece mi sono resa conto che in realtà non è vero. Quel poi può anche non arrivare mai più. Quindi essere capaci di cogliere gli istanti e di viverli con le persone care, perché poi di fatto è l'affetto forse ciò che ci permette di tenerci su e ciò che ci sostiene. E l'altra immagine che avevo era l'immagine della piscina del nuoto, che è un'immagine molto banale, però uno si rende conto che talvolta sono anche queste piccole cose che fanno la propria capacità di tenersi su, gli affetti dei piccoli regali che uno fa a se stessi. Io penso che d'ora in poi tutte le volte che dovrò scegliere se prendere un aereo, partire, andare a fare una conferenza oppure stare con la mia mamma, sceglierò di stare con la mia mamma. Oppure lavorare tutto un pomeriggio e andarmi a fare una nuotata in piscina, forse sceglierò di andarmi a fare una nuotata in piscina. Questo per dire che forse ci ha permesso di renderci conto di ciò che è veramente importante poi per ognuno di noi.
È anche il qui ed ora, no? Che ci mancava. Esatto. Forse è proprio il punto è questo. Esatto.
Sì, assolutamente. Sono veramente degli spunti molto interessanti, Michela.
Noi ti ringraziamo per il tempo che ci hai concesso. Speriamo di risentirci nuovamente e intanto ti auguriamo una buona giornata e speriamo di vederci presto anche qui in Italia.
Grazie, grazie a voi e a presto.
Grazie
ciao.
Mille, Michela. Ciao. Ciao. È stata super interessante, Michela Marzano, no?
Bellissima, bellissima, intensa come sempre, come solo lei sa essere.
E, tra l'altro, proprio il suo ragionamento mi ha ricordato una barzelletta, che però ricorda spesso Slavoj Žižek, che è un filosofo, uno dei miei preferiti, anche uno dei più pop, se così vogliamo definire, no? C'è questo dissidente comunista che viene mandato in un gulag e prima di partire dice alla sua compagna, dice: se ti scriverò con l'inchiostro nero, quello che ti scrivo è vero. Se ti scrivo con l'inchiostro rosso, quello che sto scrivendo è falso, per cui considera il contrario di quello che ti ho detto. Per cui lui gli scrive questa lettera in cui dice: guarda, qua con l'inchiostro nero, qua va tutto bene, non è assolutamente come pensavo, non c'è nulla di cui posso lamentarmi, l'unica cosa che mi manca è l'inchiostro rosso. Zizek utilizza questa barzelletta, no, per raccontare il fatto che spesso manchiamo proprio dei mezzi tecnici per esprimere il nostro disagio.
Forse ci mancano più le parole, nel senso che molto spesso la riflessione che abbiamo fatto anche con Michela sul linguaggio e su poi l'espressione di quello che noi proviamo attraverso il linguaggio è sempre vincolata da molte cose, dalla paura, dalla sensazione di non essere mai capiti e di non trovare anche empaticamente qualcuno che capisca cosa stiamo provando e cosa stiamo vivendo, e quindi l'utilizzo delle parole in questo caso e anche del fermarsi un attimo e vivere il tempo e darsi anche il tempo di vivere delle cose che sono anche emotivamente molto molto impegnative, forse è stato questo un po' il punto che con Michela abbiamo approfondito, ed è qualcosa di prezioso perché in un tempo che ci sfugge via in continuazione, in cui non riusciamo mai a fermarci, sicuramente sono parole preziose che possono far riflettere molto.
Assolutamente, il coraggio di trovare le parole per dire che no, non è detto che andrà tutto bene e no, prima non andava tutto bene. È una cosa che possiamo metterci in tasca e tenere, che abbiamo imparato per il futuro, no?
Assolutamente, certo.
Bene, e con questa vi ringraziamo. Se vi è piaciuto Caldown, guardate gli episodi precedenti o ci ritroverete anche mercoledì prossimo per parlare con un'altra persona che avrà qualcosa da dirci sullo stato dell'arte, sul mondo della cultura e dello spettacolo durante il lockdown. Ciao!
Ciao!